nostro prossimo ospite,
che salutiamo e diamo il nostro buon pomeriggio ormai, buonasera, a Michele Pazienza. Ciao Michele, buonasera, ben trovato. Ciao.
Ciao, mister.
Allora Michele, noi siamo a parlare ovviamente anche del campionato e delle partite di stasera, però un commento anche a te sul discorso, visto che tu sei l'allenatore dell'Audace Cerignola che gioca in Serie D, comunque hai un passato e dei trascorsi molto importanti in Serie A, come valuti questo crollo della Superlega?
Giusto, credo giusto, la soluzione più giusta, perché era inconcepibile, non aveva una logica, o perlomeno l'aveva dal punto di vista economico per alcuni club, ma non per tutti quelli che amano e hanno la passione per il calcio e per questo sport.
Michele, invece venendo un po' al discorso che noi abbiamo fatto, la nostra battaglia, perché oggi no, tutti parlano del crollo da una parte e poi allo stesso tempo anche della vittoria dell'UEFA. Secondo me non è così, oggi non ci sono vincitori e vinti, qui c'è proprio un sistema calcio che è tutto da cambiare, quindi oggi bisognerà proseguire una sorta di battaglia per il rinnovamento del calcio, perché questi club i debiti li continuano ad avere, al di là del progetto o meno di una Superlega.
No, per me rimane sempre un giorno triste, un periodo triste per il calcio, perché se si è arrivati a tentare una soluzione del genere vuol dire che siamo alla disperazione, e questo è un segnale negativissimo. Io mi auguro che da questa situazione si riparta con un po' più di coscienza, con un po' più di logica, e un po' più di senso del dovere nel fare le cose, nel proporre le cose. Ma sicuramente il sistema calcio in questo momento è in grossa difficoltà, e ripeto, mi auguro che si prenda spunto da questo episodio per avviare una ripartenza, una rinascita da tutti i punti di vista.
Anche perché Michele, se la situazione per quelle 12, per quei 12 club e per la maggior parte dei club più importanti, più seguiti d'Europa è drammatica, ovvio che di riflesso, come conseguenza diretta, anche tutte le altre squadre che magari ricevono anche dei benefici, no? Da poter essere in campionati nazionali con club così importanti, che hanno l'occasione magari nelle coppe europee di sfidare queste squadre così seguite, no? Hanno tutti dei benefici positivi, però in un contesto in cui così tante squadre sono indebitate, sono in difficoltà, è ovvio che tutto il sistema rischia di collassare. Tu in questo momento stai vivendo e stai conoscendo una realtà, diciamo, molto diversa, no? Rispetto a quella in cui da calciatore ti sei messo in mostra nel corso della tua carriera. Io ti chiedo se non è anche il momento di iniziare a pensare però ad un sistema sostenibile, ma anche di solidarietà, cioè che si cominci e che la Serie A cominci anche a doversi guardare alle spalle, a dover sostenere con una percentuale di sostenibilità di con qualunque, ecco, formula, anche le categorie come la Serie C e la Serie D.
Beh, il discorso che hai appena fatto ha un senso, ha una logica, e sarebbe insomma la cosa più giusta, ma ora oggi non me la sento di dirlo, non mi sento di farlo questo discorso, perché sarebbe troppo semplice per me in questo momento che sono da quest'altra parte. È chiaro che la soluzione ideale sarebbe quella che tu hai appena detto, però insomma non è semplice, se poi mi ricibutto dall'altra parte, capire alcune dinamiche anche dal punto di vista economico. Chiaro è che se si è avuto anche un tentativo di questo genere, quindi di creare una nuova liga, di creare nuove opportunità, è perché il sistema calcio è quasi disperato. Qualcosa va fatto, ci sono delle persone preposte per creare e tentare di trovare le soluzioni più giuste, e io in questo momento non me la sento di dire che sia giusto che la Serie A si adoperi per aiutare anche le categorie inferiori. Chiaro che qualcosa va fatto, perché il calcio in questo momento è davvero in difficoltà.
Apprezzo la sincerità e anche, come dire, la difficoltà, no? E faccio questa domanda all'ex calciatore Michele, pensando anche alla tua esperienza, no, da calciatore. Potrebbe essere una soluzione anche provare in un certo senso a rafforzare il dialogo istituzionale all'interno anche dell'associazione calciatori tra i protagonisti del nostro sistema italiano, questo indipendentemente, diciamo, dalla categoria, perché poi alla fine un calciatore di Serie A è tanto calciatore quanto lo è quello di Serie B o di Serie C, soprattutto se si parla di mondo, di mondo professionistico, no? Potrebbe aiutare in questo senso un maggior dialogo, quantomeno anche da un punto di vista istituzionale, appunto?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Il dialogo e soprattutto il confronto con gli esponenti, insomma, anche delle varie categorie, dei vari club. E io dico che il confronto aiuta sempre, perché ti aiuta a crescere, aiuta a capire anche l'idea che ha la persona di fronte a te, che ha la persona che vive una situazione diversa dalla tua e viceversa. E così si apre anche un nuovo mondo, un nuovo modo di pensare, si conoscono le situazioni che vivono gli altri. E io dico che, insomma, la soluzione migliore è chiaramente il dialogo e il confronto, però va fatto, insomma, il più presto possibile, perché potrebbe essere una strada da percorrere questa.
Ecco Michele, una domanda che da tempo volevo fare a tanti ex calciatori, ora colgo l'occasione visto che ci sei tu. Da quando hai cominciato a giocare a calcio? No? Quindi ormai stiamo parlando che era la fine degli anni 90, insomma, hai iniziato, no, nelle giovanili e sì, poi insomma hai terminato la tua carriera da professionista non da molto. Cos'è l'aspetto nel quale secondo te il calcio è andato peggiorando?
Se ci riferiamo a quest'ultima situazione del tentativo di creare una Liga Nuova, guarda, ne parlavo anche l'altro giorno con alcuni miei amici, facendo riferimento su me stesso, sul mio percorso da calciatore, e dicevo proprio questo, che un giocatore come me, un giocatore che comunque è stato nelle squadre medio-alte, che ha fatto una carriera sicuramente importante, ma non in squadre, se togliamo la piccola parentesi alla Juve, in squadre, insomma, di altissimo livello. Io ho iniziato la mia carriera, il mio percorso, con un sogno, quello di arrivare sicuramente in Serie A e poi sicuramente di affrontare e di giocare in stadi importanti come quello del Liverpool, dove ho avuto la possibilità di giocare, in stadi come quello del Barcellona, contro squadre, avversari, contro dei campioni che comunque uno da ragazzino ha avuto l'opportunità di vedere in TV. Con la creazione di una Super League è chiaro che un giocatore che milita in una squadra normale non può avere l'opportunità di affrontare o di giocare in uno stadio del genere, e questo, insomma, è una cosa che a un calciatore che da bambino sogna comunque sicuramente di giocare in Serie A, ma anche di affrontare e di giocare in certi posti, in certi ambienti, è chiaro che sarebbe una follia. È il motivo per cui prima mi sono esposto in maniera secca, in maniera netta.
Michele, ti chiedo a proposito insomma di quanto poi comunque dopo, appunto, diciamo, questa chiusura, che sia definitiva o temporanea, sul discorso Superlega, però dovrà accadere anche all'interno, appunto, del nostro sistema calcio, per una riflessione più attenta su quali regole.
Il sistema calcio sicuramente, ma anche della UEFA, perché certo, chiaramente non è che la gente o chi ha provato a fare questa Superlega è impazzita e ha cercato di fare un qualcosa via normale. È chiaro che ci sono delle situazioni in cui bisognerà fare qualcosa di diverso, ma io, insomma, perciò prima ho detto, spero che questo venga preso come un campanello d'allarme, perché anche chi di dovere, chi fino ad oggi ha comandato e ha guidato il calcio in una direzione, in maniera coscienziosa magari provi a fare un qualcosa di diverso, che dia una mano anche a quei club che ogni anno, insomma, hanno delle spese esorbitanti da sostenere.
Proprio qui volevo arrivare, Michele, perché nella tua carriera da allenatore hai conosciuto realtà che le difficoltà, indipendentemente dal Covid, le hanno vissute quotidianamente in categorie che vivono da anni, no? Situazioni precarie come la Serie C e la Serie D. Negli anni si è provato a riformarle, a cambiarle, a ridurre il numero delle squadre, aumentare il numero delle squadre, mettere due leghe di C, una lega di C, però alla fine la situazione Covid o non Covid, quella è. Io ti chiedo, allenatore di Serie D, ad esempio, uno dei tanti aspetti su cui si discute è il tema dei giovani, no? Ti chiedo, da allenatore di Serie D, il discorso delle quote, Tu come lo vedi? Una forzatura?
Lo vivo male, lo giudico male, perché mi è sempre stato detto, però nel momento in cui le situazioni le vivi in prima persona riesci a capire alcuni meccanismi, alcune dinamiche che dall'esterno fai fatica a capire e a concepire. Perché magari uno dice sì, ma i giovani, se non si mette l'obbligo di farli giocare, alla fine non li si fa giocare. Non è così, perché se il giovane è bravo gioca. E purtroppo, ahimè, questa regola sta ammazzando questi giovani, perché gli sta togliendo un aspetto principale, uno degli aspetti più importanti del calcio, che è quello della competizione, della sana competizione, ma della competizione. Perché il giocatore deve imparare a saper lottare, a saper guadagnarsi il posto, a saperlo mantenere il posto, perché con l'obbligo delle quote tu alcune situazioni le vivi in maniera scontata, e questo è deleterio per un giovane calciatore che sta crescendo e che vuole fare un determinato tipo di percorso. Se il giocatore è bravo, gioca, giovane o non giovane. Io mi sto ritrovando a giocare con più giocatori così chiamati quote. Perché? Mm-hmm. Perché ho dei giocatori che se lo meritano, e spesso mi ritrovo con degli over in panchina. Ma secondo me deve essere così, perché il giocatore ha bisogno di crescere, e lo può fare esclusivamente in questo modo, nella maniera più naturale possibile. Se si va a forzare, se si va a mettere l'obbligo, il calciatore non percepisce quello che è il senso di conquista.
Michele, un'ultima considerazione per quanto riguarda la Serie A, e te la faccio su due squadre che sono diametralmente opposte in questo momento in classifica: il Napoli e la Fiorentina. Napoli ce la può fare andare in Champions, se ti aspettavi una stagione così travagliata dei Viola?
Allora, il Napoli ha avuto delle fasi alterne, sia dal punto di vista delle prestazioni che dal punto di vista dei risultati. È riuscita in maniera eccezionale a rimettere a posto il proprio campionato, il proprio percorso, con quelle vittorie importanti che ha fatto con le dirette concorrenti, mi riferisco a Milan e Roma, e quindi ha rimesso a posto quello che è il suo percorso, ed è tuttora nelle condizioni per poter raggiungere la posizione in Champions, che credo sia l'obiettivo stagionale. Per quanto riguarda invece la Fiorentina, assolutamente no, non mi aspettavo questo tipo di campionato per i giocatori che ha in rosa. È chiaro che ogni stagione ha la sua storia, a volte alcuni meccanismi non scattano, non funzionano così come uno magari pensava potessero funzionare, ma ci sono quelle stagioni. Ora è chiaro che per riprogrammare e per riportare la Fiorentina ai livelli a cui ci ha abituato ci vorrà del tempo, però l'importante quest'anno secondo me è raggiungere una salvezza tranquilla, così come sta facendo, e anche con la vittoria di ieri ha messo un buon sigillo a quella che è la classifica tranquilla, e poi nel momento in cui sarà matematica dovrà per forza di cose riprogrammare la prossima stagione, magari in maniera più oculata, più attenta anche nella scelta dell'allenatore, perché nel momento in cui ha già cambiato due volte è segno che non c'è massima fiducia e massima stima dell'allenatore che c'è ora, e quindi va fatta una riflessione a 360 gradi in quel senso lì. Dopodiché bisogna partire e andare in maniera spedita per lavorare e farsi trovare pronti nella prossima stagione.
Michele, grazie mille, in bocca al lupo per tutto.
Ciao Michele.
Viva il lupo, a presto, grazie a voi.
Grazie a te.